Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte da Emanuela Burgazzoli e da Yuri Ruspini alla regia tecnica. Il pittore svizzero per eccellenza, forse, per i suoi soggetti, come le celebri vedute alpine, di laghi e montagne, ma anche il narratore della storia dei miti nazionali, svizzero anche per il suo stile, almeno così lo pensava il professor Paul Zeipel, titolare della cattedra di letteratura francese al Politecnico di Zurigo nel 1914, che vedeva in Ferdinand Hodler la perfetta sintesi fra gli elementi della cultura romanda e di quella tedesca. A 100 anni dalla morte di Hodler, in Svizzera si celebra il padre della pittura elvetica moderna con mostre ed eventi, riscoprendo anche la sua dimensione europea e il suo ruolo di pioniere della modernità. Aspetti sottolineati anche da recenti mostre che si sono tenute a Bonn e a Vienna, ma citiamo anche negli ultimi anni quelle tenute a New York, a Basilea, a Tokyo e prima ancora al Musée d'Orsay a Parigi. Un rilancio, insomma, che compensa forse l'oblio in cui la figura di Hodler era caduta dopo la sua morte e che è durato per decenni. Un pittore dunque più complesso di quello di quanto si può pensare. Tenteremo di capire chi è stato e chi è oggi Ferdinand Hodler con il nostro ospite in studio. Marco Franciolli, storico dell'arte, conservatore e già direttore del MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, e prima a lungo direttore del Museo Cantonale d'Arte. Dal 1989 cura mostre e pubblicazioni dedicate all'arte moderna e contemporanea, alla fotografia e all'arte video. È membro dell'Associazione Internazionale dei Critici d'Arte del Consiglio Internazionale dei Musei e siede nel Consiglio Direttivo della Fondazione Pro Elvezia. Buongiorno e benvenuto Marco Franciolli.
Buongiorno.
Ecco, lei ha un legame particolare con Ferdinand Hodler, si può dire questo, e a quando risale questo?
Un amore di gioventù, in realtà. Mi ricordo che nel 77-78 stavamo seguendo un seminario proprio dedicato al simbolismo e avevo preso il treno di notte per andare verso Berna da Firenze per andare a vedere i cicli simbolisti di Hodler e vedendo dal vero queste pitture poderose, magnifiche, in un momento in cui sei molto ricettivo e stai studiando a fondo poi l'artista, mi avevano colpito in modo particolare. Poi la vita mi ha portato a abitare a Berna, mia moglie ha lavorato a Berna al museo, quindi il legame con Hodler è perdurato nel tempo.
Quindi l'ha sempre un po' frequentato, anche se... diciamo...
Sì, e forse proprio quello che a me ha sempre colpito è stato l'estrema modernità del linguaggio pittorico di Hodler, anche se si scontrava con un certo pregiudizio rivolto a una figurazione che perdurava anche agli inizi del XX secolo, quando sembrava che l'astrazione fosse il diktat per le avanguardie. E Hodler propone invece un'apertura sulle rivoluzioni linguistiche delle avanguardie, a mio parere molto interessante, perché riesce a coniugare questa spinta che va verso una forma anche di astrazione, ma è un po' un padre anche di certe soluzioni degli espressionisti, e quindi un artista che entra prepotentemente nel XX secolo proponendo davvero delle rivoluzioni.
Ecco, ci ha già anticipato delle riflessioni interessanti e ne parleremo e le approfondiremo nel corso di questa puntata. E prima ci concediamo un'incursione nel mondo del jazz.
Thank you.
Era la versione del brano Begin the Begin, composto nel 1934 da Cole Porter, ma appunto nell'interpretazione di Charlie Parker. Torniamo a Ferdinand Hodler, torniamo in studio per parlare di questo pittore che nasce a Berna nel 1853, il primo di sei figli. Hodler che segue una prima formazione, un primo apprendistato da un pittore di vedute a Thun nello studio di Ferdinand Sommer, ed è lì che entra in contatto, possiamo dire, Marco Francioli, con i paesaggisti ginevrini, le opere perlomeno di questa scuola, no? Alexandre Calame, François Didet. E forse tutto questo gioca un ruolo anche nel fatto che poi lui stesso decide di stabilirsi a Ginevra nel 1871.
Sì, sono due i fattori, a mio parere, che lo attraggono a Ginevra. Da un lato la consapevolezza che in quel momento rappresentava il centro artistico più importante in Svizzera, e poi effettivamente questo interesse per il paesaggio che lo porterà poi a studiare con Barthélemy Maine, amico di Corot, quindi con tutta una parte di cultura francese nella pittura di paesaggio che sarà estremamente importante per il giovane Hodler.
Barthélemy Maine, che lui definisce la persona a cui più volte lo ribadisce, no? A cui devo tutto, dice Hodler, il mio maestro a cui devo tutto, e che lo nota proprio nelle sale del Museerat, almeno così sì. Ho letto, quando Hodler appunto dipinge, fa delle copie di queste opere d'arte.
Sì, si può leggere il viaggio, la trasferta da Berna a Ginevra a piedi, come sottolineato in tutte le biografie di Hodler, con questa attrazione del giovane artista per il paesaggio, per l'esperienza del paesaggio, l'emozione del paesaggio, e questa capacità di osservare minuziosamente il dato naturale e poi riproporlo in termini pittorici. L'insegnamento di Barthélemy Maine è fondamentale in questo senso per Hodler, perché è lì che lui apprende proprio come riportare questo sentimento della natura all'interno del paesaggio.
Ecco, Ginevra, dicevamo, Ginevra che ospita la grande mostra dedicata al pittore, ci sono appunto vari eventi, varie rassegne, e questa è una grande mostra che riunisce un centinaio di dipinti di Hodler ed è stata allestita in collaborazione con il Kunstmuseum di Berna. Le due istituzioni hanno delle importanti collezioni di Hodler. È intitolata Hodler Parallelismo ed è visibile fino al 19 agosto e intende proporre appunto una rilettura dell'opera di Hodler alla luce di questa teoria, la teoria del parallelismo, che è stata enunciata dal pittore nel 1897, almeno compiutamente, ne aveva già scritto in parte, però compiutamente nel 1897 nel testo di una conferenza tenuta davanti alla Società delle Belle Arti di Friburgo. E questo testo, in modo significativo, accoglie anche i visitatori che entrano al Museerat, in questa specie di anticamera che precede il percorso espositivo vero e proprio. Quindi abbiamo questo testo che dà un po' la chiave di lettura anche della mostra. E a questo proposito sentiamo proprio le spiegazioni della curatrice Laurence Madeline.
On pourrait le définir comme une réflexion de Hodler face à la création au sens large, que ce soit la nature jusqu'à la figure humaine et jusqu'à l'organisation des groupes humains, des personnes qui interagissent entre elles, où Hodler perçoit à la fois des lignes parallèles, des troncs d'arbres, les traits du visage ou la figure générale des êtres vivants, mais également il étend cette idée de parallèle à l'idée de symétrie et à l'idée de répétition. Quand on a posé ces trois mots parallèle, symétrie, répétition, on sent qu'on a une organisation interne de l'œuvre de Hodler sur laquelle il se repose.
Ecco, avevamo chiesto a Laurence Madeline una definizione di questo principio di parallelismo. Appunto lei risponde: è un principio semplice in fondo, no? Lo possiamo riassumere in tre termini: ripetizione, linee parallele, verticali ed orizzontali, simmetria. Un principio applicabile ai paesaggi tanto quanto alla figura umana, al ritratto, ai gruppi di figure. Marco Francioli, un principio, quasi un'ossessione per Baudelaire, questo del parallelismo.
Sì, in effetti l'artista insiste lungo tutto il suo periodo creativo su questa questione proprio della teoria del parallelismo. E in un certo senso penso che presso i coevi sia stato anche penalizzante insistere così tanto su questa teorizzazione rispetto alla pittura, perché se è vero, come dice Madeleine nel breve intervento, che si possono riscontrare questi temi di ripetizione, parallelismo, eccetera, è vero anche che la pittura è molto più grande di questa teoria e penso che le espressioni, per esempio, Vallotton non aveva espresso degli giudizi anche negativi su questa eccessiva teorizzazione che avrebbe portato a una forma di aridità quasi dell'opera. In realtà è un po' un peccato che l'artista abbia insistito così tanto su questa teorizzazione, perché la sua arte va molto al di là del parallelismo.
Quindi teorico di se stesso, Baudelaire, però è comunque riuscito. Questo volontarismo formale, l'hanno definito, rischiava di farlo cadere nella trappola appunto della rigidità poi a livello formale, no? Questo insistere sulla simmetria, però appunto come diceva lei è andato oltre nella sua pittura, quindi ha evitato queste trappole. In che modo? Magari possiamo fare degli esempi, no? Quindi
secondo me è riuscito a sfuggire a questo pericolo grazie a questa idea di fondo proprio di cercare di cogliere attraverso la sua pittura quella che è un'armonia quasi universale all'interno del visibile e dell'esistenza. E quindi quando lui lavora ad esempio sulle vedute, sui paesaggi, con l'uso del primo piano rappresentato dalla superficie del lago, nel quale si riflette la montagna, che è esattamente un triangolo che scende e quindi forma questa specie di rombo, nell'essenzialità a cui giunge grazie al fatto anche di trascurare ogni dettaglio superfluo o inutile nella descrizione del paesaggio, arriva una dimensione spirituale e di essenzialità talmente forte da incantare chiunque al di là di ogni teoria. E lo stesso dicasi anche per le figure danzanti o queste simmetrie che lui pone, per esempio la Verité, quando lui mette la figura femminile centrale, poi attorno le figure maschili di schiena con dei drappi neri, trascende l'organizzazione compositiva incentrata secondo il parallelismo e ci parla davvero di una forma di allegoria dell'esistenza umana che tocca tutti noi.
Ecco, quindi c'è sempre uno scarto rispetto a sì. Questa norma per cui lui è molto rigoroso, però in effetti lo si annota appunto, come diceva lei, in alcune tele è evidente questo scarto. Lo definivano l'imperturbabile, no? Se non mi sbaglio, anche Kuno Amiet, che è era un suo discepolo, possiamo dire, poi però in qualche modo c'è questa caricatura, no, di Baudelaire molto rigido nell'applicazione dei suoi principi e, come diceva, questo atteggiamento non era sempre ben capito,
no,
ben compreso.
Faceva parte comunque anche un po' di un'epoca, di un momento, questo bisogno di riuscire proprio se penso agli ultimi 20 anni dell'Ottocento, dove si cerca di capire come liberarsi finalmente dell'Accademia in modo molto radicale. Gli artisti erano portati ad elaborare anche delle teorizzazioni su quanto stavano facendo, che a volte a noi risultano anche un pochino eccessive o addirittura alcune mi sembrano un po' anche ridicole viste oggi. Però bisogna inquadrarle in un momento storico dove tutto quel che è avvenuto dal Rinascimento in avanti era vissuto come un'epoca da rimuovere per conquistarsi una nuova possibilità per l'arte.
Ecco, poi parleremo anche forse delle fonti di Hodler, perché in quegli anni attinge anche a testi scientifici o comunque a un pensiero scientifico su cui appoggiare proprio la teoria del parallelismo. Ricordiamo che tra l'altro segue dei corsi, se non sbaglio, all'università nella seconda metà degli anni 70 a Ginevra, segue dei corsi di matematica, di storia, di filosofia, quindi è molto più complesso di quello che possiamo pensare, no? Questo percorso di Hodler. Prima di andare avanti, ancora una pausa musicale. Ecco, lasciamo la leggerezza concisa del trombettista americano Josh Berman in un brano del 2015 intitolato Bridges e torniamo idealmente a Ginevra con Ferdinand Hodler. Prima di continuare la nostra conversazione con Marco Franciolli, proporrei ancora di dare la parola a Laurence Madeline, che è curatrice insieme a Nina Zimmer dell'esposizione in corso al Museerat appunto a Ginevra. Sentiamo.
C'est pour ça que je me suis appuyée sur quelques phrases de Hodler, quelques citations de sa conférence sur la mission de l'artiste et dans laquelle il donne sa définition du parallélisme, parce que ça permettait de rentrer directement dans l'œuvre, de faire tomber les côtés réception à expression de la Suisse, à grand peintre national suisse, et aller au plus intime, au plus profond de l'œuvre. Et montrer, quand on est dans cette profondeur, que Hodler est à la fois, oui, un peintre qui exprime la Suisse, parce qu'il montre les montagnes de Suisse, il montre les héros de Suisse quand il peint Morat ou quand il peint Guillaume Tell. Mais au-delà de ça, il montre une image universelle, ce qui unit les hommes. Et cette phrase, quand il dit « montrer que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous différencie », c'est ça, il est à la fois le peintre suisse, mais il est aussi un peintre de l'universel.
Allora, un pittore svizzero, ma un pittore anche universale, e possiamo aggiungere che nel suo essere simbolista mantiene un'identità di pittore realista. Ecco, in questo senso il 1891 è una data cardine, penso nella biografia di Odler, no? Il 1891, Marco Francioli, è l'anno in cui La Notte, questo grande dipinto che è conservato al Kunstmuseum di Berna, adesso visibile anche a Ginevra, è esposto a Parigi. Era stato, magari accenniamo intanto alla storia un po' di questa rocambolesca di questo dipinto.
Beh, è stato un dipinto che ha provocato delle reazioni molto violente, anche perché era stato visto come un dipinto estremamente provocatore. In realtà è la vera icona, è come una sorta di programma simbolista di Hodler, dove a caratterizzare il dipinto vi è proprio questo equilibrio particolare, molto interessante, fra il modo in cui lui tratta per esempio i volti, le figure, dove c'è una forma di realismo nell'incarnato, nella resa dei volti, e è messo in tensione con un trattamento di quello che è il minerale, la roccia e il paesaggio in termini quasi astratti, quasi completamente astratti, a macchie realizzati con una velocità anche di tratto che è in contrasto netto con il trattamento delle figure. E sul piano più del racconto, anche questo modo di inserire il proprio autoritratto dentro il quadro, con questa figura centrale che è lui stesso, che spaventatissimo vede questa figura cupa con questo drappo nero piegata su di lui, che fa riferimento indubbiamente alla morte, racconta di Hodler, dell'artista, del suo essere al mondo, del rapporto con la morte che lo tocca fin dall'infanzia, perché perde molto presto i genitori, è un orfano già a 14 anni, insomma. E avrà sempre questo rapporto molto presente del rapporto con la morte, e all'interno dello stesso quadro della notte, appunto, vi sono anche due figure femminili che appartengono alla sua vita. Quindi è un simbolismo che parla, come dice giustamente Madeleine, di valori universali, ma che lui poi connette anche con la sua esperienza esistenziale.
Ecco, in questo senso un simbolismo quindi che trova una sua chiave originale rispetto alla scuola francese.
Sì, soprattutto nell'assenza di una narrazione di tipo letterario. Cioè, quello che interessa di più a Hodler è una dimensione filosofica della pittura, ma trascende quello che un effetto un po' che oggi rende meno attuali alcuni dipinti simbolisti di altri artisti, proprio perché molto letterari, quindi con questa relazione diretta con il racconto.
Il racconto. Mi pare una frase di Hodler che suoni così: nicht deuten, nur sehen.
Sì. Cioè,
fa riferimento anche a questa immediatezza, forza visiva che deve avere, sì. Quindi non troppa interpretazione.
È vero, è un punto di forza della pittura di Hodler, quella di proporsi immediatamente allo sguardo dell'osservatore come un'esperienza visiva e non di narrazione altra. Poi, dopo questo impatto, si comincia a leggere l'opera, ma attraverso l'esperienza visiva proprio.
Quindi altri piani poi si sovrappongono, ma c'è questa forza visiva. Quindi pittore simbolista che ha un legame anche particolare, stretto con la scienza, no? Diciamo, il parallelismo, in fondo le fonti, mi sembra di capire, siano proprio nei testi anche scientifici dell'epoca, scienza che appunto in quegli anni scopriva anche nuovi aspetti della realtà naturale. Anche umana.
Sì, assolutamente. Questo è un tratto comune anche con molti altri artisti, cioè questo interesse a fine Ottocento per tutte le novità che stavano radicalmente modificando la percezione dell'essere umano, dell'essere al mondo e anche dell'essere nell'universo. Quindi Hodler, come molti altri artisti, si è interessato anche a delle esperienze scientifiche che potevano poi essere utili per l'elaborazione del suo linguaggio.
Ecco, tra appunto le sue letture pare ci sia il Trattato delle proporzioni del corpo umano di Dürer, la grammatica delle arti del disegno di Charles Blanc, un saggio di Tolstoi, che cos'è l'arte, quindi per dire gli interessi anche che aveva a livello filosofico, estetico, storico, poi anche il pensiero di Karl Vogt, questo politico medico naturalista, quindi in Odler confluiscono insomma una serie di spunti, di suggestioni, no, dal mondo.
Sì, quello che è interessante è osservare come il simbolismo sia stato l'affiorare più o meno nello stesso momento anche in varie parti d'Europa di un fenomeno che noi descriviamo come simbolismo per semplificare il discorso, ma poi erano anche discorsi molto diversi fra loro non solo per Odler, ma per vari artisti attivi a cavallo tra 800 e 900 è molto importante, quando si va a guardare la biografia, cercare di capire anche le fonti di ispirazione e di riflessione, perché laddove per esempio come per Odler vi è una componente anche filosofica all'interno del suo linguaggio pittorico, è molto importante sapere dove si è nutrito.
Per quanto riguarda Laurence Madeline, accennava al fatto appunto un pittore svizzero, pittore della storia svizzera, perché tutti noi abbiamo in mente questi, anche l'affresco, ecco, molti dipinti che fanno riferimento appunto alla storia svizzera, l'affresco al Landesmuseum. In questo senso comunque Odler è sempre un provocatore, cioè divide, no? Divide pubblico e critica, fa irritare la committenza. È una figura controversa, no? Perché come ritrae per esempio questi mercenari svizzeri che a Marignano hanno dovuto ritirarsi insomma in modo non molto onorevole, sì, poco eroico.
Infatti proprio la ritirata da Marignano è forse il caso più emblematico di quello che lei sta suggerendo. In effetti quello che a noi pare un atto quasi di patriottismo nella pittura di Odler, quando si osserva questa pittura c'è tutta la componente eroica, virile del personaggio che ci sembra oggi molto allineata sul tema del patriottismo. In realtà era visto in modo critico proprio l'affresco, perché non era la narrazione esaltante di quanto è avvenuto, ma era come una forma quasi di fotografia e di stilizzazione dell'episodio eroico, e non portava questa componente di narrazione che costruisce la visione del paese come si era soliti vedere, insomma.
Sì, qualcuno ha parlato di riferimenti a Paolo Uccello, no?
Sì, sì. Infatti l'uso senso delle alabarde, delle linee oblique e di forza compositiva, era più preoccupato da questi aspetti compositivi che di sostenere l'eroismo
un pittore storico, ma non preoccupato dell'aspetto documentario,
no,
tanto, quindi
no.
È un po' atipico in questo senso. Quindi anche in questo senso è da rivedere un po' il ruolo di Odler,
sì,
in questa.
Anche per esempio in queste che sono delle opere che caratterizzano così tanto l'essere artista svizzero, per esempio il Tagliaboschi,
certo,
nelle molte varianti che ha realizzato l'artista, e questa è una costante un po' nel suo lavoro di avere parecchie varianti, se si osservano tutte assieme si vede come in fondo il tutto si riduce a uno studio sulla forza dinamica della diagonale, e il gesto del taglialegna, del tagliabosco, è tutto riassunto in un movimento dinamico, e questo è estremamente moderno, tra l'altro.
Ecco il momento di una rubrica di voci dipinte, la mostra della settimana. Andiamo a Winterthur perché al Kunstmuseum fino al 19 agosto è visibile la mostra Ferdinand Hodler, Alberto Giacometti, un'esposizione che si inserisce appunto fra gli eventi commemorativi in occasione del centenario della morte di questo pittore. Tra dipinti, disegni e sculture, l'allestimento comprende oltre 70 opere di entrambi gli artisti. La proposta mette per la prima volta a confronto le loro creazioni, sottolineandone le analogie, in particolare l'influsso che l'opera di Hodler ha avuto su quella di Alberto Giacometti. Raniero Frattini l'ha visitata per noi insieme al direttore del museo Konrad Bitterli. Sentiamo.
Ich fand immer, dass die Hodler-Rezeption ein bisschen in der Zeit verhaftet blieb.
Konrad Bitterli afferma di essere sempre stato dell'idea che la recezione di Hodler sia rimasta troppo legata al suo tempo. Si continua a parlare del simbolismo e del parallelismo di Hodler, dice. Noi volevamo dimostrare che in dialogo con Alberto Giacometti Hodler appare assai più moderno di quello che non si creda.
Und wir wollten im Dialog mit Alberto Giacometti zeigen, dass eben Hodler weit moderner ist, als man gemeinhin meint.
Anche nel suo caso ne va appunto dell'esistenza umana, dell'amore, della sofferenza, della morte. Konrad Bitterli ricorda inoltre l'amicizia dell'artista bernese con Giovanni Giacometti, il padre di Alberto. Hodler rese visita alla famiglia Giacometti in Bregaglia nel 1907. Alberto aveva solo 6 anni, ma interessante è il fatto che successivamente, nei suoi primi disegni, copiava Hodler.
Und das interessante ist, dass Alberto Giacometti in seinen ganz frühen Zeichnungen Hodler kopiert.
Altrettanto si può dire dei suoi primi dipinti di paesaggi alpini.
Berge, die sich sehr stark an Hodler orientieren.
Le opere in mostra, una settantina tra dipinti, disegni e sculture, provengono in parte dalla collezione del Kunstmuseum di Winterthur e in parte dalla Fondazione Alberto Giacometti di Zurigo.
Und wir zeigen auch einige Gemälde, einige Skulpturen, die noch nie öffentlich gezeigt worden sind.
In mostra ci sono pure sculture e dipinti che non erano mai state esposte al pubblico e questa è una piccola sensazione.
Das ist eine kleine Sensation.
Di Alberto c'è ad esempio un dipinto giovanile con il Monte del Forno che è in pratica una composizione hodleriana, ma con un tratto che anticipa un po' il Giacometti più maturo, che dipinge paesaggi molto nervosi.
Und eigentlich schon vorausweist auf den reifen Giacometti, der ganz nervöse Landschaftsbilder malt.
Ma similitudini ancora maggiori si ritrovano nei ritratti.
Yeah, es gibt ja überraschende Parallelen.
Konrad Bitterli conferma che tra i due artisti si riscontrano corrispondenze sorprendenti. I principi della composizione, il modo come trattano la figura. Le similitudini sono particolarmente evidenti nel ritratto, che in Hodler è l'autoritratto e in Alberto l'alter ego rappresentato dal fratello Diego. In entrambi c'è una costante ricerca della verità.
Hodler, der sich immer wieder neu versucht zu erforschen, zu verstehen.
Hodler cerca di studiarsi, di comprendere e di raffigurare se stesso attraverso la pittura.
Und Giacometti, der anhand seines Bruders ja immer wieder verzweifelt.
Mentre Alberto tenta disperatamente di ritrarre il fratello, ma crede di fallire e si sente costretto a iniziare sempre di nuovo. È un'immediatezza estremamente coinvolgente che, secondo Konrad Bitterli, è senz'altro paragonabile nei due artisti.
Das ist eine Unmittelbarkeit, die unglaublich packend ist und die durchaus vergleichbar ist.
Ecco, abbiamo sentito Konrad Bitterli al microfono di Raniero Frattini. Dunque, la ricezione di Hodler, dice Bitterli, è stata legata a lungo, troppo al suo tempo. A Winterthur invece si compie un esercizio nuovo che lo proietta in un'altra epoca per coglierne appunto i tratti di modernità, accostandolo alle opere di Alberto Giacometti. Marco Francialli, lei prima accennava appunto a questa modernità, no? Il boscaiolo come pittore storico, in verità c'è questo studio, attenzione alla composizione, allo studio dei movimenti. Ecco, a Winterthur c'è questo esercizio di accostamento. In che modo, secondo lei, ecco, si può vedere questa influenza anche di Hodler su Giacometti? Si accennava ai ritratti, per esempio.
Ma già in passato abbiamo avuto l'occasione di accostare proprio la figura di Giacometti, così scarna, così che racconta della fragilità umana, con i dipinti di Hodler che ritraggono la malattia e la morte della sua compagna. E in questo raffronto esce la capacità di questi due giganti dell'arte del XX secolo di raccontare una condizione umana con una soluzione formale di grandissima efficacia. In fondo quel togliere di Giacometti, di quello scavare di Giacometti, ha un suo corrispettivo sia negli autoritratti di Hodler, quando si confrontano dai primi fino agli ultimi, si vede come in realtà non è una ricerca della resa di un'emozione del momento e basta, ma c'è tutta la ricerca di una forma introspettiva anche della propria condizione di fragilità umana. E in questa connotazione il fatto di aver accostato a Winterthur l'opera di Giacometti e di Hodler trovo che è un'ottima proposta, proprio perché permette di andare a leggere anche al di là della cifra simbolista di Hodler e di coglierne la valenza fuori dal tempo e di dimensione universale.
Ecco, lei accennava appunto a questa serie celebre che lui ha dedicato alla compagna Valentine Godidarel. C'è questo studio rigoroso, no? Quindi un distacco anche che lui dimostra rispetto a questa difficile situazione.
Forse qui un appunto estremamente personale, sì. Ma io trovo che se c'è un elemento che connota l'arte contemporanea, l'arte moderna, è questo spostarsi verso una forma di oggettività. Un artista come Hodler, che realizza qualcosa come 12.000 disegni, dei carnet incredibili dove si ripetono queste forme all'infinito, e guarda addirittura la persona di cui è innamorato, guarda il decadimento fisico che porterà alla morte questa figura e lo osserva come se osservasse un paesaggio. Si attua questa forma di osservazione oggettiva del soggetto, che in realtà è quella che rende così potente poi la resa pittorica, perché tutti noi siamo sconvolti quando vediamo questo ciclo di dipinti dalla capacità dell'artista di farci partecipare al momento più drammatico che si possa immaginare, come la malattia e la morte. E questo lo ottiene con un espediente che è quello che viene usato anche nella fotografia contemporanea, di un allontanamento emotivo, cioè una sorta di osservazione quasi neutra del dato effettivo, che però sfocia nel massimo dell'intensità emotiva.
Ecco, volti che sono, le accennava appunto, questo corpo di questa donna messo in relazione con i paesaggi. A Ginevra proprio è dedicata una sala a questa sorta di corrispondenza, no? Sentiamo a questo proposito ancora le considerazioni di Laurence Madeline.
C'était un peu la salle la plus difficile. Je n'étais pas la première, loin de là, à avoir établi un parallèle entre, par exemple, les tableaux ou les dessins représentant Valentine Godet-Darel sur son lit de mort, et puis les grandes vues du Mont Blanc de la fin de la vie de Hodler. Et je me suis dit, poussons l'exercice et voyons comment Hodler fait correspondre le sentiment de la nature, ou en tous les cas ce qu'il perçoit du sentiment de la nature est l'expression d'une personne. Et donc ces tableaux, effectivement, vous citez les autoportraits, on voit qu'il utilise la même touche parce qu'ils sont contemporains, les mêmes couleurs, cette façon un peu grinçante d'utiliser les jaunes et les verts, et montrer que Hodler s'assimile, se montre comme un ruisseau, avec cette espèce de fougue, de cette sauvagerie et cette capacité à se frayer un chemin en dépit des rochers, en dépit des accidents.
Ecco, Laurence Madeline appunto accennava a questa sorta di corrispondenza tra mondo naturale, elementi, paesaggi naturali e corpo umano, figura umana, volto umano, e in questa sala è proprio evidente, lo si legge con molta chiarezza, quindi non solo questo accostamento che era già stato fatto del corpo di Valentine Godidarel con questi orizzonti alpini, ma anche gli autoritratti, per esempio, altre figure accostate legate a elementi naturali, una montagna, appunto un ruscello che scorre tra le rocce, ed in effetti c'è questa vicinanza, consonanza proprio stilistica, no, tra alcune situazioni, quindi è particolarmente chiaro in Odler quello a cui lei accennava, insomma, anche questa vicinanza tra...
Sì, come dice la curatrice, giustamente, lo si può osservare addirittura nelle tonalità cromatiche, nel modo di applicare il colore, di trattare il soggetto, e questo rende veramente esplicito questo guardare alla figura, al paesaggio con una stessa attenzione, una stessa intensità.
Ecco, appunto, non è una forzatura critica, credo. Io ho visitato la mostra e questo aspetto emerge davvero, insomma, con evidenza. Appunto, dicevamo, pittore di paesaggi, pittore di ritratti e autoritratti. Volevo tornare un attimo all'autoritratto. A Ginevra è esposto Le Furieux, che è molto curioso come autoritratto, ne ha realizzati evidentemente tantissimi, ma questo Odler così arrabbiato, no, che si rivolge allo spettatore, anche questa è una sfida che lui lancia al suo pubblico.
Sì, perché quello si può vedere come viene declinato in seguito in altri autoritratti, è questo modo di mettersi in relazione con l'osservatore, oggi diremmo guardando in camera, e attivando in questo modo una relazione molto immediata, molto intensa, anche sul piano emozionale. E c'è tutta una gamma di pensieri, di emozioni, sentimenti che si possono riscontrare nei vari autoritratti, dove però a rimanere sempre è la grande intensità. Sono una mostra solo degli autoritratti di Odler, sarebbe una mostra meravigliosa e godibilissima, perché lì si esprime proprio anche tutta questa intensità dell'artista.
E anche si leggono le sue fonti pittoriche, sì, e le sue evoluzioni, no, nel linguaggio pittorico, perché c'è il ritratto quasi espressionista, invece Le Furieux ha echi che rimandano ad altre, certo, epoche. Quindi, come dice lei, forse una mostra solo di autoritratti
permetterebbe di leggere addirittura il percorso creativo attraverso le varie modalità con cui si ritrae.
Un'altra virgola musicale che introduce la rubrica dedicata all'incontro con un artista. Questa volta andiamo in Capriasca. Artista tessile Antonietta Iroldi lavora nel proprio atelier in Capriasca appunto da decenni e produce lungo il doppio filo del progetto artistico e della produzione funzionale di capi d'abbigliamento e di prodotti accessori. Il suo lavoro si articola nello studio, nel progetto, nel disegno e poi nel lavoro a uno dei suoi telai. Vito Calabretta si è fatto raccontare come sta lavorando la tessitura di un arazzo basato sul disegno prodotto da un artista vetraio e che quindi sfocerà da una parte nell'arazzo, dall'altro in una vetrata. Sentiamo.
Questa è una tecnica del Telin e ho dovuto veramente interpretare proprio questo disegno da questo cartone. È un disegno fatto, pensato per una vetrata. Invece per il tessuto, la tessitura, l'arazzo, è una storia diversa perché diventa tridimensionale. L'inizio è stato quello di osservare, valutare, approfondire prima di tutto gli elementi, vedere come avrei mai potuto dare queste dimensioni, queste angolature, sovrapposizioni di effetti, no? Di geometrie.
In che senso questo è un disegno fatto per una... Chi ha fatto il disegno?
Questo disegno qui è stato fatto da un artista che lavora per delle vetrate e mi chiedeva, sarebbe bello se tu potessi fare un arazzo. E allora ha detto, bene, vediamo. Però lateralmente questa righerera delimita il piombo. Per il vetro, con il piombo viene separato un elemento dall'altro.
E che nel disegno non ha colore? Non è colorato?
No,
È così, no, come lo vediamo?
Sì, come lo vediamo. Ho voluto, attraverso il cambio di colore naturale del lino, che mi dia delle sfumature, ma comunque che mi dia degli spessori differenti. Qui dovrà essere di un 3 cm più alto, che mi faccia una diagonale, in questo senso qua, no?
C'è lino... comunque questi campi, no?
Sì.
Sono come dei tasselli dei campi che sono sul disegno, vengono ripresi nel tessuto.
E il tessuto che non sarà mai piatto, non diventa così... così una superficie.
E quindi cambiando la modalità di tesserlo.
Sì, sì, sì. Ah. Cambiando in fondo la tridimensionalità, perché effettivamente subito, immediatamente ti dà più spessore. Anche con questi spazi li ho voluti, ma comunque quando l'arazzo sarà contro muro, questo non bisogna guardare perché in fase di lavorazione, poi verranno tolti, ma proprio per dare la drittura, no? Il dritto.
Verranno tolti, sì. Questi lacci?
Sì, sì, questi lacci, sì.
A cosa servono?
Li servono per mantenere il dritto, per la tecnica della salita, non deve sbavare. La cosa importante era la scelta del materiale, la scelta del colore, che doveva essere anche fedele a questo. In questo caso,
certo.
Qui ci tenevo molto che fossero questi tre colori ocra che dessero questa sensazione di luminosità, di profondità, perché deve dare questa sensazione di profondo con questi solo tre colori. E poi il lino grezzo che ti dà questa sensazione di granuloso.
I gialli e gli arancioni non è lino?
C'è del lino e della seta. Quando ho iniziato a lavorare, continuavo. Insomma, è un lavoro molto lento. Bisogna calcolare un centimetro per ora, non di più. All'inizio devi prendere veramente la mano, devi prendere veramente coscienza di quello che stai facendo, e non è questione solo di mano, è questione che devi entrare anche con il pensiero, devi starci su delle ore, perché devi veramente prendere la mano sulla tecnica, però per dare questi risvolti non è solo la mano che funziona. Quante volte mi sono alzata, ho preso distanza guardando la prospettiva per capire un attimino se era logico quello che stava crescendo, no?
Cioè se la resa rispondeva alle esigenze.
Sì, sì, sì. Malgrado io avessi la tecnica in mano, sapevo come bisognava risolvere, perché ne avevo già fatto tutto l'inverno che sto lavorando con la mano, non ero mai convinta. Non rende il gioco di equilibrio o disequilibrio che lo vede là nel disegno.
Del disegno.
Eh sì.
Ecco, ora l'artista tessile Antonietta Airoldi. Antonietta Airoldi al microfono di Vito Calabretta, artista che dice: nonostante avessi la tecnica in mano, non ero mai convinta. Si dice che Odler fosse anche un pittore con i pennelli, diciamo, sempre in tasca, pronto a ritoccare. Anche in questo non finito, quest'opera non finita, intuiamo la sua modernità, Marco Franciolli. È vero poi questa cosa, che era pronto a ritoccare i suoi dipinti, oppure anche questa è una leggenda?
Ma con Hodler bisogna fare molta attenzione, perché si è costruita una forma mitica proprio dell'artista.
Le leggende si moltiplicano.
Esatto.
Venendo invece al non finito, quello che possiamo invece vedere nelle sue tele.
Sì, interessante che venga esposto al pubblico anche un dipinto che viene considerato non finito, e all'osservazione si vede che effettivamente non sono trattate delle superfici. Bisogna fare attenzione a non confondere con il non finito voluto da un artista come Cézanne, che usa la parte non trattata nella stessa valenza di quella trattata per la composizione generale. Il valore di poter osservare quest'opera non finita di Hodler risiede nel fatto che in questo modo è possibile cogliere un po' quello che è il processo esecutivo dell'opera. Si può intuire come vengano disposte le parti più aplà, più lisce nella composizione, e poi come venga ripreso in seguito nella sua modulazione.
Ecco, al di là delle leggende, diciamo così, la serie di ritratti esposta, di paesaggi, scusate, esposta al Musée Art, indica un'evoluzione progressiva verso quella che è, chiamerei la semplificazione, ecco, poi alle soglie dell'astrazione, non mi spingo a dirlo, ma può semmai commentare lei, Marco Franciolli, in che senso? A volte si fa riferimento a Mondrian quando si parla di Hodler.
Ma in due modi. Innanzitutto è evidente proprio nella giusta posizione delle tele che ritraggono il lago Lemano, con questo riflesso nell'acqua, dove progressivamente l'increspatura della superficie viene ridotta praticamente a zero, e abbiamo delle forme sempre più in primo piano nella composizione, come se tutto si svolgesse su un piano di bidimensionalità. E il fatto di rendere più rarefatte le forme all'interno della composizione tende a creare una percezione delle superfici che compongono il dipinto come astratte. E per il riferimento a Mondrian è più relativo al fatto che probabilmente per Mondrian il passaggio dalla ricerca di capire come si sviluppa un ramo di una pianta, sono celeberrimi i disegni di Mondrian degli alberi, permette all'artista di cogliere queste regole interne alla natura di disposizione dei rami, che comportano una dimensione quasi matematica e geometrica della... E in questo senso anche, parlavamo prima dei parallelismi, delle proporzioni, della simmetria ricercata da Hodler, quando lo si traspone sui paesaggi questo si semplifica. Adesso ho in mente un dipinto che purtroppo non posso descrivere per radio, ma comunque una veduta del lago di Thun, tardiva, con veramente tutti gli elementi disposti come uno stesso piano, e potrebbe essere una composizione astratta, geometrica quasi.
Ecco, non abbiamo accennato, adesso siamo quasi in conclusione, però, alla ricezione di Hodler. Abbiamo detto che è un artista che ha dovuto veramente combattere sempre anche per affermarsi proprio in patria. Dopo la sua morte si può parlare di oblio, in un certo senso è rimasto intrappolato in questa visione un po' nazionalista, e questo l'ha un po' bloccato, l'ha fatto dimenticare anche ai galleristi, anche ai direttori di musei.
Sì, penso che effettivamente la parte più storica della produzione di Hodler abbia contribuito a collocarlo un po' tra una forma di arte quasi desueta, quasi ottocentesca, e allo stesso tempo anche un calo di interesse per quello che è stato il simbolismo ha aiutato forse ad allontanare l'interesse dall'opera di Hodler per alcuni anni. Però poi rapidamente, nei decenni, due o tre decenni dopo la morte dell'artista, si è potuto verificare all'interno anche delle collezioni dei musei europei come l'opera di Hodler potesse reggere nel confronto anche quei grandi protagonisti, e lui stesso è stato riconosciuto come uno degli assoluti protagonisti del simbolismo in ambito internazionale, non solo svizzero. E penso che il ritorno di interesse per l'arte di Hodler sia dovuto anche in fondo a un essere più vicino al nostro gusto contemporaneo rispetto a quello che poteva essere negli anni 60, 50, 60, dove osserviamo oggi un ritorno evidente alla pittura e anche alla figurazione in pittura. E per esempio l'interesse dell'artista, di Hodler, per il motivo, per come si muove la superficie attraverso il motivo, è un elemento che oggi ritroviamo in molti artisti giovanissimi che dichiarano questo interesse per la pittura, e il motivo è tornato ad essere accettabile in ambito pittorico, mentre invece era una forma quasi di tabù per il discorso dell'avanguardia. E in questo senso è stato formidabile vedere come nella sequenza delle grandi mostre organizzate attorno alla figura di Hodler si sia potuto rivalutare completamente la grandezza.
Sì, purtroppo abbiamo quasi dimenticato di accennare al fatto che nel 1908, per esempio, è stato l'invitato d'onore alla mostra della secessione di Vienna, quindi invitato da niente meno che da Klimt e da Schiele. Per dire quanto fosse tra i protagonisti di quei movimenti d'avanguardia, ecco, e la mostra recente a Vienna ne è stata una prova. Ecco, siamo davvero in conclusione, magari le chiedo molto rapidamente, Marco Francioli, di solito lo chiediamo al nostro pubblico di scegliere un'opera, ovviamente glielo chiedo nell'ambito dell'opera odleriana, secondo un'opera del cuore o l'opera che secondo lei rappresenta questo pittore, almeno una scelta personale, un gioco.
Sono varie le opere, però per esempio per me una delle opere del cuore è un'opera che appartiene alla collezione della Gottfried Keller, che rappresenta un bambino in preghiera dentro un prato con dei fiorellini, e anche lì di nuovo il modello è il figlio di Hodler. Questa dimensione così spirituale del dipinto trascende ogni forma di religiosità, ma ci parla proprio della vita e della speranza di questo bambino.
Ecco, io la ringrazio per aver accettato di giocare, diciamo, a questo gioco. Siamo in conclusione, la ringrazio ancora Marco Francioli, grazie anche a Raniero Frattini, a Vito Calabretta in redazione, un grazie a Yuri Ruspini alla regia tecnica. Voci dipinte torna domenica prossima con una puntata dedicata alla fotografia, allo statuto di questa arte oggi, curata da Monica Bonetti. Chiudiamo in musica con una novità discografica, con un brano tratto dall'ultimo album di Kenny Barron, Concentric Circles, proprio del 2018. Da Emanuela Burgazzoli l'augurio di una buona domenica e buon ascolto in compagnia dei programmi di Rete 2.